Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, anche dopo la revoca delle sanzioni, continuerà arricchimento uranio al 20%. UNRWA prepara 54 rifugi di emergenza a Gaza. E ministero esteri russo su sanzioni, Putin e Lavrov non hanno conti all'estero. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi. Sabato il 26 febbraio 2022, cari amici in primo piano, vi invito ad ascoltare come di consueto il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento, un commento che riguarda sempre la tensione tra Russia e Ucraina. Dopodiché amici potete ascoltare la rubrica di oggi che si intitola Nahj al-Balagha, un programma dedicato alle parole e ai cerimoni dell'imam Ali, il primo imam sciita, alla pace sia con lui. Passiamo subito alle notizie. L'Iran continuerà ad arricchire l'uranio fino al 20% anche dopo la revoca delle sanzioni e il ripristino dell'accordo nucleare del 2015 firmato con le potenze mondiali, lo ha annunciato il capo dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, venerdì Mohammad Eslami ha reso noto che il processo proseguirà con un tetto massimo del 60% che ha portato gli occidentali a correre ai negoziati e continuerà con la revoca delle sanzioni sia al 20% che al 5%. La legge strategica del Parlamento è stata attuata al 100% e in alcuni ambiti siamo avanti e speriamo che possa essere un fattore efficace per revocare l'embargo. Dall'altra parte sono in corso le trattative e speriamo di raggiungere un accordo duraturo revocando le sanzioni, ha detto Eslami. L'UNRWA ha preparato 54 rifugi per ospitare i palestinesi sfollati nella striscia di Gaza, secondo quanto affermato mercoledì dal direttore dell'organizzazione Gaza durante una conferenza. Parlando da Gaza, Thomas White ha dichiarato: «Vogliamo aumentare il numero di rifugi in modo da poter soddisfare i requisiti di qualsiasi necessità di emergenza a Gaza, osservando che l'UNRWA cerca di garantire rifugi mobili che possano essere utilizzati in tempi di emergenza», aggiungendo che si sta preparando a condurre presto una manovra per verificare la prontezza dell'UNRWA a rispondere alle emergenze. Riguardo alla ricostruzione delle restanti case distrutte durante il bombardamento del regime sionista sulla striscia nel 2014, White ha detto: «Questo nostro fascicolo è attualmente chiuso perché non ci sono donatori che hanno espresso la volontà di sostenere i progetti per la ricostruzione di queste case. L'aumento dei prezzi globali e le spese di trasporto hanno tutti influenzato negativamente». L'organizzazione ha spiegato: «Lasciandola in una grave crisi», ha aggiunto che l'UNRWA sta cercando 1,6 miliardi di dollari statunitensi quest'anno per finanziare i suoi servizi e programmi vitali a sostegno di milioni di rifugiati palestinesi. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha rimarcato che né il presidente Putin né il ministro degli Esteri Sergei Lavrov hanno conti in Inghilterra né altrove all'estero, lo riferisce a Novosti, citato da Nova News, precisando che le affermazioni della portavoce si riferiscono alle sanzioni annunciate da UE e USA e Inghilterra contro il capo dello Stato e il ministro degli esteri della Federazione Russa. La diplomazia dell'Unione Europea ha approvato un piano per sanzionare direttamente il presidente russo Vladimir Putin in Inghilterra. Migliaia di cittadini palestinesi hanno partecipato alla preghiera del Fajr alba presso la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme e in altre moschee in Cisgiordania nella striscia di Gaza. Secondo fonti locali, migliaia di palestinesi si sono radunati nella moschea di Al-Aqsa, compresi bambini e donne, e hanno eseguito la preghiera dell'alba. È stata riattivata la campagna del Grande Fajr per esortare i palestinesi di tutti i territori occupati a partecipare alla preghiera comunitaria del venerdì presso la moschea di Al-Aqsa. Tale evento allo scopo di intensificare la presenza dei musulmani presso la moschea per proteggerla dai complotti coloniali del regime sionista. In Cisgiordania e nella striscia di Gaza migliaia di persone hanno anche partecipato al Grande Fajr in diverse moschee in occasione del 28esimo anniversario del massacro alla moschea Ibrahim di Al-Khalil per esprimere solidarietà alla moschea di Al-Aqsa e ai loro compatrioti gerusalemitani. E l'eventuale adesione di Finlandia o Svezia alla NATO susciterà infatti una seria risposta da parte di Mosca. L'avvertimento arriva da Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Ripercussioni gravi militari e politiche, ha detto. L'impegno del governo finlandese per una politica di non allineamento militare è un fattore importante nel garantire la sicurezza e la stabilità nell'Europa del Nord, ha detto Zakharova. L'ingresso di Helsinki nella NATO avrebbe ripercussioni gravi militari e politiche, ha aggiunto, ricomprendendo nel novero anche la Svezia. La Russia non può non notare i persistenti tentativi dell'Agenzia Atlantica di allargarsi, includendo i due paesi, tentativi, ha sottolineato, compiuti in particolare dagli Stati Uniti. Con queste parole il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha rifiutato l'offerta americana di evacuare Kiev. Zelensky si trova nella capitale e sta guidando personalmente la resistenza di Kiev all'invasione russa, lo ha fatto sapere l'emittente televisiva di Stato Doma. Intanto i media ucraini hanno diffuso la notizia di una ennesima vittoria sulle forze russe con carri armati e un altro carro armato neutralizzati vicini alla stazione di Bereteyska. E le forze ucraine, aggiunge il Kiev Independent, hanno anche intercettato un drone russo nel Mar Nero che aveva preso di mira una nave ucraina. Le forze di Kiev hanno abbattuto il drone vicino a Kornovsk nella regione Odessa. E Al-Arabiya, emittente televisiva degli Emirati Arabi Uniti, ha riferito che i social network americani Facebook e Instagram hanno bloccato gli account dei media russi. In risposta a questo gesto ostile, il governo russo ha annunciato che bloccherà alcune funzioni di Facebook nel paese, accusando la compagnia proprietaria del social network Meta di censurare i mass media statali russi. Roskomnadzor, il servizio federale per la supervisione nella sfera della commissione e comunicazione di massa, ha chiesto a Meta di eliminare qualsiasi tipo di restrizione, compreso il controllo della veridicità dei contenuti per i post social degli organi ufficiali di informazioni proprio dello Stato. E poi passiamo in Asia occidentale. Il Marocco apre le porte al regime sionista per esplorazioni di gas. Una società del regime di Tel Aviv, NeoMed Energy, specializzata in attività di esplorazione di gas a livello internazionale, ha annunciato di aver avviato colloqui commerciali con le autorità marocchine per entrare a far parte del mercato energetico del regno alla ricerca di nuove opportunità. L'annuncio è giunto dopo che il 21 febbraio il ministro dell'industria marocchino Riyad Mezzour e il ministro sionista dell'economia e dell'industria Orna Barbivai hanno concluso accordi di cooperazione bilaterale in materia di standardizzazione e regolamentazione tra entità del settore privato in termini di ricerca e sviluppo e innovazione. In base a tali intese, le parti mirano a portare il valore degli scambi commerciali a circa 500 milioni di dollari dell'anno. E il giorno successivo, NeoMed, precedentemente nota come Delek Drilling, ha dichiarato di aver raggiunto una fase avanzata nelle trattative volte al conferimento di licenze per attività offshore sia nel bacino del Mediterraneo sia in quello dell'Atlantico settentrionale appartenenti al Marocco. E un tribunale egiziano ha stabilito che 10 membri dei Fratelli Musulmani sarebbero stati condannati a morte per aver pianificato attacchi contro le forze dell'ordine del paese, secondo quanto riportato dai media statali. I condannati facevano parte di un gruppo chiamato Brigata Helwan e prevedevano di attaccare gli ufficiali come componenti di un piano più ampio per rovesciare il governo, secondo l'agenzia di stampa statale egiziana per il Medio Oriente. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni in merito all'identità dei condannati o al modo in cui hanno dichiarato le accuse. La sentenza richiede ancora la ratifica del Gran Mufti egiziano Shawki Ibrahim Abdel Karim Allam, e l'autore religiosa più anziana del paese ha riferito Mena. L'appartenenza ai Fratelli Musulmani è illegale in Egitto. Nel 2013 un tribunale del Cairo ha dichiarato illegali tutte le attività del gruppo dopo che l'ex presidente Mohamed Morsi è stato estromesso dall'incarico. Il Cairo ha designato i Fratelli Musulmani come un'organizzazione terroristica, ma il gruppo sostiene che i suoi mezzi sono pacifici. E gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Ucraina, distribuzione di armi provoca un sanguinoso massacro. Le autorità di Kiev stanno distribuendo fucili e mitragliatori per provocare un sanguinoso massacro e dichiarare che la colpa di tutto è la Russia. L'analista militare Alexei Leonkov ne ha parlato alla FAN. Secondo lui, una persona sana di mente in Ucraina non prenderà le armi, perché questa è una grande responsabilità e pericolo. Da civile un tale cittadino si trasformerà in un nemico armato che viene ucciso. Ricordiamo che il capo della dogana di Leopoli, Menshikov, ha affermato che le autorità ucraine avevano deciso di non lasciare che gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni lasciassero il paese. A Kiev in poche ore sono state distribuite 10.000 fucili e mitragliatori a tutte le persone della popolazione civile per partecipare alla difesa del territorio. Leon Goff, direttore della rivista Arsenal of the Fatherland, ha spiegato che il presidente ucraino Zelensky ha ordinato la distribuzione di armi per creare immagini sanguinolente che denunciano la Russia. Una persona che prende le armi per sparare ai partecipanti all'operazione per costringere l'Ucraina alla pace diventa automaticamente un nemico e sarà distrutta. La propaganda ucraina occidentale, secondo l'esperto, griderà che i russi stanno sparando contro i civili. Anche durante la grande guerra patriottica proprio nel nostro paese, quando la situazione era critica, nessuno fece distribuzione incontrollata di armi alla popolazione.
Nahjul Balagha del Imam Ali.
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui, pelle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia con lui, ha detto: comportati le persone in modo tale che se muori piangono la tua mancanza e quando sei vivo desiderassero la tua vicinanza. Una delle caratteristiche innate dell'uomo è quella dell'amore proprio. Ogni essere umano ama se stesso e cerca di salvaguardare e raggiungere i propri interessi e desideri. In altre parole, possiamo dire che l'uomo per natura si ama e cerca di ottenere il meglio di ogni cosa per se stesso. E molti sapienti sono del parere che la volontà di un uomo di fede di raggiungere i gradi spirituali più elevati ha la radice proprio in questa sua caratteristica innata, la quale spinge l'uomo a mirare sempre più in alto. Ed ecco perché in un famoso hadith del nobile profeta dell'Islam, pace e benedizione su di lui, leggiamo: colui che conosce se stesso, ovvero la propria nafs, conosce anche il suo Signore. In base a questa detto profetico, per conoscere meglio il nostro Creatore onnisciente, non ci resta che conoscere noi stessi e mirare in alto verso colui che ci ha creati. Abbiamo detto che l'essere umano, per come è stato creato, ama ottenere il meglio per sé, in tutti i campi, e di conseguenza ha bisogno di essere accettato e ben voluto anche da altri. Tutti noi ci teniamo ad essere conosciuti e giudicati dagli altri con rispetto e con l'estima. In base a una tradizione islamica, quando una persona muore, si cerca di radunare almeno 40 fedeli ai suoi funerali, i quali siano pronti a testimoniare a favore della persona deceduta, confermando la sua buona condotta. Secondo questa tradizione islamica, ripresa dagli Ahadith, in presenza della testimonianza di 40 fedeli, Allah gloria a Lui Altissimo, risponderà: accolgo la vostra testimonianza e perdono a quest'uomo tutti i suoi peccati, di cui io sono a conoscenza, ma voi ignorate. Uno dei modi migliori per meritarsi la fiducia e l'amore degli altri, tanto da ricordarci con affetto anche dopo la morte, è quello di adottare un comportamento rispettoso e amorevole con gli altri, così che nessuno volesse la nostra morte. Al contrario, tutti ci desiderassero vicini. L'esempio perfetto di questo tipo di condotta è il nobile profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, il quale tutti quelli che hanno avuto l'immenso onore di conoscerlo di persona lo amavano più della loro stessa vita. Anzi, anche i suoi nemici più accanniti dentro il loro cuore lo stimavano ed erano consapevole della sua grande generosità e del suo amore per il prossimo. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!
Thank you.